subito da Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno. Sei un pessimista. Sei un pessimista.
Dici tu, no? Perché
due vittorie, un pareggio e due sconfitte, ti ho detto che è un brutto turno.
Ma perché secondo me mi aspettavo di più dalla Juve, mi aspettavo più dall'Atalanta.
Buttato, capito, ah. Sulla... sì, però l'Atalanta è stata sfortunata.
Sì, questa
la Juve
è
no.
Questa la Juve non ha giocato, non l'ho vista.
La Juve è stata fortunata a perdere al 93.
Sì, a prenderne solo uno, sì.
Virgolette. Però ecco, l'Atalanta è stata sfortunata. L'Inter... alla fine ha vinto, era una gara che poteva finire davvero con tutti e tre i risultati, ma alla fine è riuscita a vincere. Il Milan si è riscattato, io la vedo sicuramente con un bicchiere mezzo pieno. Anche l'Atalanta, che tutto sommato, scusami, il Bologna, che ancora in questa competizione non è riuscito a segnare, però ha giocato contro la prima della classifica attuale, sapeva benissimo che a prescindere dalla classifica della Champions sarebbe stata una gara complicatissima, però io credo che abbia retto il confronto. Poi era giusto che perdesse, perché la Aston Villa ha dimostrato di essere una squadra molto competitiva, però io la vedo in maniera positiva, eccezione fatta per la Juventus, sinceramente.
Sì,
poi
sì.
Ci sono luci ed ombre per ogni gara, per carità di Dio.
Perché...
per la Juventus più ombre che luci, molte più ombre che luci.
Sì, infatti poi ne parleremo. No, è vero che dal punto di vista dei punteggi, tutto sommato, c'è da sorridere, perché non sono arrivate batoste e poteva arrivare quella da Juventus, che è stata semplicemente poi sconfitta 1-0, ma doveva essere molto più ampio, evidentemente,
le proporzioni. No, c'è il rammarico perché sai benissimo, è arrivato 0-0 al recupero, hai parato pure un rigore, prendi gol.
E allora guarda Luca, io parto proprio da lì, perché ci sono anche delle tematiche di mercato che mi interessano molto.
Sì, certo.
La cosa sulla quale i tifosi della Juve in particolare si sono interrogati tanto è stata sulla gestione, a un certo punto, che era chiaro che la partita era stata preparata male, ok, piano partita totalmente saltata, ora per merito o demerito della partenza di Douglas Luiz, che non ha potuto giocare i primi minuti, ma insomma poco importa, partita preparata male, Stoccarda sempre sul pezzo, ha tolto il possesso per la Thiago Motta e lì ha messo a nudo ogni difficoltà della Juventus di costruire gioco. Quando però a un certo punto Thiago Motta toglie, secondo me anche opportunamente, Vlahovic, ma non per qualcosa, che capisce che non si riesce a costruire, a creare, lo risparmia per la partita con l'Inter, mette Azic, prova a spostare il Diz falso 9 e abbiamo visto che non riesce ad avere i movimenti dell'attaccante, però dà un segnale di dire ok, portiamo a casa almeno i pareggi, in una serata così era grasso che colava, arriva anche il rigore parato da Perin e molti si sono domandati perché togliere Thuram e mettere lui e non mettere Gatti nei minuti finali per dire chiudiamo tutto?
Non lo so, bisogna chiederlo a Thiago Motta. Anche forse per avere un minutaggio, forse per cambiare interpreti, magari non so che dirti. Per me non è stata determinante quella sostituzione lì in generale. Per me la Juventus ha sofferto lo stesso, si è fatta mettere sotto in maniera totale dallo Stoccarda. Non credo che sia una questione di preparazione della gara sbagliata, quando proprio di una partita sbagliata da parte della Juventus. Bisogna secondo me ricondurre tutto quanto a degli schemi di normalità. È la prima partita che la Juventus perde nella stagione, ragazzi, bisogna essere analitici, no? È la prima partita in cui la Juventus perde il controllo della partita, ci può stare, contro una squadra che ha ottimi principi di gioco e lavora insieme da 2 anni, ed è una squadra under construction. In più, se ci metti l'espulsione di Danilo, una partita sporca da parte di tutti quanti, e la difficoltà che ci sono state durante la gara, viene fuori una gara che la Juventus ha meritato di perdere. Ci sta nel progetto di crescita.
No.
Secondo me ci sta di meno il fatto che si sia sottovalutato il fatto che non ci sia la riserva di Vlahovic, perché ogni volta che Vlahovic non ce la fa, e può starci anche questo, e chi gioca al posto suo? Nessuno.
Abbiamo
questo
visto anche che il Diz quei movimenti da prima punta non ce li ha.
No, ma questo è un problema grosso. Purtroppo la Juventus pensava che Milik recuperasse prima, questo non è successo. In fase di mercato, secondo me, non so, io adesso non ricordo sinceramente se il 31 agosto la Juventus aveva già la percezione che Milik non avrebbe recuperato in tempo.
No, in realtà in quel periodo là si pensava che potesse recuperare per la gara con la Roma, la terza di campionato, poi lì per la prossima pausa della nazionale dopo ottobre, e poi arrivò la scure del nuovo intervento.
Sinceramente io questo non so se, tra virgolette, è vero o meno, nel senso che se è una cosa che
sì, certo, capisco.
che è stata rimandata, oppure se già si sapeva che. Se già si sapeva, e magari non lo sapevamo noi, ma lo sapevano loro, secondo me non cautelarsi da questo punto di vista. Attenzione, non è che la Juventus perde con lo Stoccarda perché non ha alternativa di Vlahovic. Io faccio un discorso proprio in questo momento in cui ci sono 7 partite in 20 giorni, no? È ancor più in un reparto in cui non hai l'alternativa, questo ti dà fastidio, no? ti rallenta il processo di crescita, perché se negli altri ruoli comunque hai provato delle risorse che provenivano dall'Under 23, quindi Mangulà, Savona, Rui, e in un ruolo di centravanti non ce l'hai. Però sì, la Juventus ha fatto delle scelte, eh? Questa è stata una scelta. La Juventus ha preferito investire su dei giocatori importanti, quindi andare a spendere i 60 per Combiners, i 50 per Douglas Lewis, i 25-30 per Nico Gonzalez, più i prestiti degli altri giocatori che sono arrivati, ed avere una squadra competitiva che possa essere integrata con i giovani. È stata una scelta. Nel caso dell'attaccante, secondo me, lascia perdere il difensore, sai, in breve si è fatto male. Nel caso dell'attaccante è un rischio che secondo me è troppo grande da correre. Poi, per carità,
sono...
la Juventus non ha perso con lo Stoccarda perché mancava l'alternativa Vlahovic.
Sicuramente,
però... ha perso lo Stoccarda ha giocato meglio. Punto, fine, basta, punto e a capo.
Però è vero che se al 24 di ottobre, con le tante assenze, adesso vai a giocare contro l'Inter con ulteriori assenze, perché comunque Cupo non recupera, certo, Nico non recupera.
Anche l'Inter le assenze.
Sì, sicuramente, però insomma sono assenze che abbiamo visto l'Inter, bene o male, riesce a supplire.
Riesce ad ammortizzarle meglio, esatto. Però è in un processo di crescita rispetto alla Juventus all'anno 3, l'anno 4.
Sì, la Juventus sì, all'anno già 1. Collaudata, certo.
Vediamo fra 3-4 anni, quando mancheranno 2-3 giocatori della Juventus, se riusciranno ad ammortizzarli bene come ha fatto oggi l'Inter, come sta facendo oggi l'Inter, posto che poi ci sono alcuni giocatori che, come vedi, Çalhanoğlu, no, fai fatica a sostituirli, soprattutto se ti manca anche il sostituto naturale. Quindi le difficoltà rispetto alle assenze ci sono a prescindere. È chiaro che in un processo di costruzione ancora in nuce come quello della Juventus è ancora un po' più difficile, no, andarli a sostituire.
Sì,
però
esatto.
Questo ci sta, secondo me.
No, questo ci sta in una fase di costruzione, eccetera. Come ci sta però l'interrogarsi se qualcosa, ecco, come hai fatto tu prima, nel mercato è stato sottovalutato, sì, non è andato bene. E quindi ci sta anche andare a intervenire a gennaio. Domanda, a gennaio interverranno e come? Perché Giuntoli
allora,
l'ha fatto capire
difesa,
un po'.
Sì, difesa, In difesa sì, secondo me se non intervengono davanti, anche con un movimento di piccolo-medio cabotaggio, perché a questo punto auguriamo innanzitutto a Milik, certo, che si possa ristabilire, però insomma un giocatore rientra dopo 6 mesi di infortunio, io un giocatore in avanti e magari è in grado di fare sia l'esterno che l'attaccante lo prenderei, sinceramente.
I nomi quali sono, se ce l'avete già?
Non li so, non li so, anche perché fino ad oggi la Juve ci dice che non prenderà giocatore in avanti, quindi magari non lo fanno, cioè,
sì,
io ti dico quello che farei io.
Sì, beh, certo, ma quello che secondo me diventa necessario, soprattutto in un'ottica di tante partite da giocare, che già adesso vedi che Vlahovic non ha il tempo di rifiatare praticamente, lo devi togliere in una partita dove comunque ti sarebbe servito, perché non hai ricambi, non sia mai si fosse fatto male anche lui, magari un affaticamento, con l'Inter giocavi veramente senza attaccanti letteralmente, quindi qualcosa bisognerà sicuramente lavorare in tal senso. In casa Inter invece, ecco, abbiamo visto l'esatto opposto, no? Squadra con... per la prima volta qualche assenza di troppo, però hai fatto comunque turnover con lo Young Boys, ha funzionato, perché poi hai dovuto mettere i titolari, ma ce li hai e quando li metti la musica in qualche modo cambia. Però vedi un Inter diversa rispetto all'anno scorso in qualche cosa?
Sì, nel bene e nel male. Un Inter diversa rispetto all'anno scorso nella ferocia e nella determinazione, nell'accuratezza con cui si giocano determinati palloni o si recuperano determinati palloni. Vedo un'Inter diversa però anche nell'interpretazione delle seconde linee. Diventa paradossale dirlo dopo la partita di ieri sera, dove forse le seconde linee hanno un po' tradito le aspettative di Inzaghi, no? Arnautovic che sbaglia il rigore,
anche Taremi ha sbagliato tanto sotto porta,
poi un approccio alla gara obiettivamente inatteso da parte dell'Inter, che si è svegliato solo nel secondo tempo. Il primo tempo è stato brutto da parte dell'Inter, no?
Sì.
I rischi che comunque l'Inter ha corso. Però è una squadra credibile, cioè la squadra con le seconde linee, chiamiamole così, anche se per me non sono seconde linee, è una squadra credibile. Cioè se avesse segnato il rigore Arnautovic, tu mi dirai, con il se, con i ma,
niente, sempre no? Così, certo.
però comunque avresti almeno instradato la gara in quella direzione che volevi te, senza magari poi avere la necessità di inserire dentro gli altri. Cioè, stiamo parlando di un errore dal calcio di rigore. E spiace per Arnautovic, sinceramente lo dico, perché secondo me è un ottimo giocatore, ma in questa seconda esperienza nerazzurra, anche compreso lo scorso anno, fortunato non è stato, sia per gli infortuni sia per le occasioni da gol gigantesche che ha avuto e che non è riuscito a sfruttare. Questo alla fine pesa psicologicamente, secondo me, nella testa del ragazzo, perché ci sono stati dei turning point nella seconda esperienza di Arnautovic all'Inter che potevano passare da salvatore della patria a capro espiatorio. Ecco, oggi è il capro espiatorio di alcune situazioni, è un po' il simbolo delle seconde linee dell'Inter che hanno bisogno dei titolari, no? Per me non è così, ha ragione Inzaghi quando dice siamo contenti dell'apporto che ha dato, però obiettivamente poi vai a vedere i risultati e gli errori pesano, no? Se non ci fossero stati quegli errori, probabilmente almeno il cammino di Arnautovic in nerazzurro sarebbe stato raccontato e vissuto anche in prima persona diversamente. Però ecco, il rovescio della medaglia di questo è che obiettivamente oggi, se tu vai a vedere la formazione dell'Inter, sinceramente non è che puoi parlare di Inter B.
No, mai.
Forse Barella come regista, ma gioca Zirinski, gioca Frattesi, gioca Mkhitaryan, Bissek, ormai lo possiamo considerare un titolare, Dumfries e Darmian, dimmi tu chi è il titolare. Cioè, è una rosa allargata. E questa sarà la risorsa dell'Inter, secondo me, in questo campionato, perché se recupera quella concentrazione che ha avuto la passata stagione, e beh, un conto è averla su 15, un conto è averla su 20 giocatori, fa la differenza questo. Può fare la differenza anche contro il Napoli di Conte, che ha soltanto una competizione, che quindi può concentrarsi su meno giocatori, posto che ne ha diversi, secondo me, anche il Napoli di Conte.
E infatti l'altra domanda era questa qui, in quest'ottica di dispendio di energie, perché poi si torna in campo anche la settimana prossima, e di partite una dietro l'altra, quanto è grande il vantaggio per Antonio Conte di poter lavorare tutta la settimana ai dettagli? Una prima parte di stagione è vero che Napoli ha dovuto affrontare squadre alla portata, però sono quelle sempre quelle avversarie insidiose che intanto devi battere, e lui le ha battute, ha fatto eccezione per il Verona.
Noi abbiamo sempre detto che il campionato si vince con le piccole,
esatto, intanto battendo il Lecce, se lo riesci a battere, un Lecce in forte difficoltà nel prossimo turno di campionato, intanto sei lì, il tuo l'hai fatto e poi ti prepari per il tour de force.
Ma se tu batti Lecce sicuramente guadagni almeno dei punti su una delle due inseguitrici, perché c'è lo scontro diretto tra Inter e Juventus. Allora, è un vantaggio, soprattutto per Antonio Conte, ma credo per qualsiasi allenatore, avere la possibilità di lavorare durante la settimana su degli insegnamenti che poi tornano utili. Il problema è che c'è più lavoro da fare, perché ha più lavoro da fare Antonio Conte, secondo me, per recuperare da una situazione che era, lo scorso anno, sportivamente parlando, drammatica, piuttosto che Simone Inzaghi, che già invece può andare a intervenire veramente sul dettaglio dal momento in cui lo scorso anno ha funzionato davvero tutto e ha una rosa probabilmente più profonda rispetto a quella del Napoli, anche con meno inserimenti. L'Inter ha avuto due acquisti dal mercato, Taremi e Zirinski, voglio dire, sono ad altissimi livelli da tanti anni. Il Napoli ha cambiato una buona parte della rosa, magari nei titolari no, perché nei titolari alla fine sono Buongiorno e Lukaku le novità proposte rispetto alla passata stagione, ma questi giocatori qui arrivano dal decimo posto e gli altri sono quasi tutti nuovi, quindi c'è un lavoro da fare non indifferente di mantenere alta la concentrazione, che è stato il disequilibrio, è stato il vero peccato originale del Napoli nella passata stagione, no?
Sì.
E quindi il lavoro che deve fare Conte non è soltanto un lavoro tattico, ma anche proprio un lavoro di riandare a riattivare quelle situazioni che hanno reso il Napoli Spalletti grande, la cultura del lavoro, che il Napoli ha sempre avuto, secondo me, con allenatori che avevano questo mantra, Spalletti, Sarri, lo stesso Gattuso, no? Tutti avevano una grande cultura del lavoro, tranne lo scorso anno, perché non c'è riuscito nessuno, perché è come se il Napoli avesse staccato la spina, cioè riattivare poi tutte le sinapsi, i neuroni, i muscoli dopo un anno in cui hai mollato, perché per me il Napoli l'anno scorso ha mollato, ragazzi. Lo abbiamo detto più volte, una squadra tecnicamente forte non può arrivare decima, quella squadra lì non può arrivare decima, può non rivincere il campionato ma non può arrivare decima.
No, assolutamente. Guarda, ti faccio, sulla base di questa riflessione che abbiamo fatto, in numeri ti faccio capire una cosa. Juventus, no, l'anno scorso ha vissuto la stagione che sta vivendo adesso il Napoli, cioè senza coppe. Senza coppe, sì. L'anno scorso la Juventus ha avuto 3 infortuni muscolari a questo momento della stagione: Pogba, Alessandro, Chiesa. A questo momento della stagione, la Juventus con le coppe, per carità, ha cambiato anche tipologia di lavoro, ci può stare, ha avuto adesso fino ad ora come infortuni muscolari Azic 2 volte, Thuram, Weah, Conceição, Nico Gonzalez, McKennie, Douglas Luiz. Questo fa capire che più partite ci sono, i rischi aumentano, e quindi è questo che poi fa molto la differenza, no?
Sì, questo è un discorso che ci porta lontano, tanto. Peraltro è uscito recentemente uno studio che il numero delle partite delle grandi squadre più o meno è rimasto lo stesso negli ultimi 15 anni, quello che è aumentato notevolmente è il salario dei giocatori. Quindi sì, certo. perché sono aumentati i ricavi anche delle società, che quindi spendono di più per avere dei giocatori più forti per fare lo stesso numero di partite. E gli infortuni sono aumentati perché secondo me è aumentato anche il ritmo con cui si gioca. Gli infortuni ci sono, ragazzi, ci sono. Ci si infortuna di più secondo me perché forse ci si allena in maniera diversa anche, però va anche detto, questo va detto Enzo, che rispetto a 20 anni fa i metodi di allenamento sono completamente cambiati.
Ah, sì, certo.
C'è una cura del corpo completamente diversa, c'è uno studio completamente diverso, c'è un approccio completamente diverso, c'è una tecnologia completamente diversa.
Soprattutto anche per i recuperi.
Esatto, bravo, stavo arrivando anche lì. Poi ci sono alcune cose che sono fisiologiche, se ti rompi un tendine non è che
certo.
Ci vogliono sempre 9 mesi.
Non fai con che filo, diciamo.
Cioè, se ti fai una contrattura, sempre 10 giorni, anche certo. Tra 100 anni saranno 10 giorni. Però puoi prevenirla perché conosci bene la postura, perché puoi fare degli esercizi specifici, eccetera, 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 eccetera. E i ritmi sono più alti, questo bisogna dirlo. I ritmi sono più alti. Ora, nel contesto degli infortuni muscolari che mi hai raccontato, io non ci avevo fatto caso, ti dico la verità. Poi tanti ci mettono in mezzo anche i metodi di allenamento.
Certo, che possono cambiare, è chiaro.
Atletico, quindi magari il corpo risponde diversamente.
Però siamo 3-8, è una bella proporzione.
Però, sì, ma quanti di questi che mi hai detto c'erano già lo scorso anno e quanti invece sono nuovi? Per dire, già anche quello, no? Può fare la differenza perché cambi il microclima.
Scorso anno proprio... praticamente solo McKennie, gli altri tutti nuovi.
Hai capito. Allora,
anzi, Weah e McKennie.
Tanti giocatori da Juve. Però per dirti, no? Poi ci sono gli infortuni traumatici che comunque
certo.
Quelli non li puoi...
No, quelli non li abbiamo considerati, che non ho considerato Bremer, per esempio.
Perché in teoria dovresti averne più di quelli, no? Perché giochi di più e quindi c'hai rischi di più che di prendere un pestone, una botta, una soluzione. Però ecco, ripeto, dipende anche da quanto hai giocato quest'estate, certo. Se sei rimasto fermo, dipende dal tuo trascorso. Il discorso degli infortuni è un discorso che va fatto nel lungo periodo, già sì. Questo comunque è un buon...
Una prima riflessione si riesce a fare già adesso.
Sì, però bisognerebbe capire se anche le altre squadre hanno avuto la stessa...
Ah, certo.
Perché io mi ricordo che lo scorso anno, per esempio, c'era il Milan.
Bravo.
Muscolari e l'Inter ne aveva molti meno.
Esatto.
Quest'anno il Milan ne ha meno rispetto allo scorso anno, però ti ricorderai che lo scorso anno il Milan si è interrogato, no? Sull'allenamento, sì. Sulle modalità di allenamento.
Sì,
pur
sì.
Essendo rimasto lo stesso staff rispetto all'anno precedente.
Le parole di Slot su Chiesa ti hanno stupito?
Perché sappiamo che c'è un altro ritmo in Inghilterra, lo diciamo tutte le volte che incontriamo la squadra inglese. Quindi non
però
mi hanno...
sulla questione dell'impegno in allenamento, della partecipazione in allenamento, insomma, mi sono sembrate che sono partite un paio di stoccatine anche per lui.
Però tu ti sei sorpreso, te la rigiro a te la domanda.
No, io no, però mi sono sorpreso l'anno scorso quando davano ancora una volta la colpa ad Allegri di questo. Cioè, nel senso, io ho la sensazione che l'anno scorso si giustificavano tanti giocatori solo perché c'era Allegri. Quindi è colpa ad Allegri se Vlahovic non segna, colpa ad Allegri se Chiesa non gioca.
Mentalmente io credo che recuperare da un infortunio non sia facile. Soprattutto
più di un
se,
anno,
te la dico in senso buono, c'è un po' di... convinzione, presunzione, chiamala come vuoi, no? Fiducia nei propri mezzi, sono bravo e quindi recupererò. Invece no, soprattutto se cambi squadra devi sempre dimostrare che sei forte, lo devi dimostrare tutti i giorni che sei forte. Quelli che sono veramente forti lo dimostrano tutti i giorni che sono forti, però c'è l'attenuante, ripeto, di un infortunio molto grave che Chiesa ha dovuto superare, anche mentalmente secondo me, perché poi noi parliamo, ma 9 mesi fermi, ringraziando Dio, non ci siamo mai stati.
No, questo è vero.
A me ha stupito per esempio la dichiarazione di Barella dell'altro giorno, no? Quando ha raccontato che per un periodo andava al lavoro, che è il lavoro, no? Che noi definiamo il più bello del mondo, con la mentalità di uno che va al lavoro, non di uno che va a divertirsi, che ha perso quella passione lì. Ecco, quello mi ha fatto un po' riflettere, quello mi ha fatto un po' riflettere,
Vero, sì.
perché se la vivi come un lavoro, poi è evidente che non puoi dare il 150%, tra l'altro essendo un giocatore generoso, di grande animo come Barella. E sul fatto, sul perché la vivesse soltanto come un lavoro, bisognerebbe interrogarsi. Questo sì. Più dell'infortunio, guarda che ti dico.
No, molto di più, senza ombra di dubbio. Luca, un'altra domanda che ti fa il nostro amico: l'Inter parte naturalmente favorita per la partita del Derby d'Italia, perché insomma, considerati i tanti infortuni in casa Juventus, non si riesce a sapere neanche se Douglas Luiz riuscirà a giocare. Lì diventa veramente
Io credo di
difficile.
no, ti dico la verità.
Non penso che giocherà pure io. E quindi a quel punto c'è veramente i giocatori contati. Arriva dopo una batosta con lo Stoccarda, bisogna però trovare la reazione sicuramente emotiva giusta. L'Inter ti ha dimostrato nella doppia sfida campionato-coppa che anche quando non riesce ad attingere dalle seconde linee, però ha delle prime linee che sono una garanzia. In più gioca in casa, quindi possiamo darla per favorita inizialmente per tutta una serie di fattori.
Allora, possiamo dare per favorita per tutta una serie di fattori, compreso, come dicevamo prima, la durata del progetto. Con la durata del progetto Juve
Esatto.
inizia oggi, la durata del progetto Inter inizia almeno da Inzaghi, se non
Esatto.
vogliamo considerare Conte prima,
E
no?
poi sono i campioni d'Italia in
Però
carica, no?
Inzaghi sì. Detto questo, sai benissimo che i 90 minuti sono 90 minuti. Io credo che la voglia della Juventus di dimostrare di stare accelerando e di aver accorciato ulteriormente a distanza con l'Inter c'è. C'è questa voglia di riscatto dopo la partita di Champions contro lo Stoccarda, di dimostrare insomma che quella Juventus è stata troppo brutta per essere vera. Secondo me è una partita a parte anche per
Sì.
l'Inter, perché è vero che l'Inter ha vinto, ma probabilmente ha vinto senza convincere, no? Sia a Roma che in Svizzera, e invece la partita con la Juventus ti dà uno stimolo diverso, è sempre il derby d'Italia, peraltro quest'anno è seconda contro seconda, quindi ti giochi un bel pezzettino di credibilità anche per il futuro della stagione. Immaginati, no? Chi perde insomma un po' di vento lo dovrà sopportare, no?
Sì.
Per dire no, ma allora non è all'altezza, no, ma allora che cosa è sbagliato, no, ma cosa succede? E poi c'è la voglia di dimostrare, guarda, sono ancora qua. Quindi per me sarà una partita molto intensa, molto
Bloccata?
intensa. Non, ecco, questo non te lo so dire. Questo non te lo so dire. Guardando le ultime partite della Juve, mi verrebbe da dirti di sì. Vediamo se Simone Inzaghi sarà bravo, come è stato bravo lo Stoccarda, come è stato bravo Venezia, a trovare le
Sì.
contromisure al possesso palla che anestetizza gli
Sì. Che
avversari della
però,
Juventus.
occhio che lo Stoccarda gli ha dato un bel suggerimento a Simone Inzaghi, no? Togliegli possesso
Appunto,
palla, manca un
appunto.
piano B in questo momento alla Juventus.
Sì, certo. Però la Juventus ha sofferto anche contro le squadre che si difendevano con il blocco basso.
Sì. Poi lì, per carità, Motta ha detto una cosa giusta, secondo me: trovami una squadra che non soffre con le squadre che si difendono a blocco basso, e
Certo,
chiaramente è
però
difficile.
quello che no, ma la sofferenza arriva proprio nel numero basso di conclusioni. Perché lo stile di gioco della Juventus ti porta a fare tutta una fitta serie di passaggi per trovare lo spazio giusto per poi andare. L'imprevedibilità la Juventus ce l'avrebbe ancora di più. È che poi bisogna dire la verità: con Miners ancora non è il con Miners che abbiamo visto all'Atalanta, e forse non è adatto nello gioco sullo stretto. È uno che va molto bene nello spazio. Ma comunque manca Nico Gonzalez, è mancato Francisco Conceição. Cioè, questi sono giocatori che nello stretto ti saltano l'uomo e ti creano l'occasione. Cioè, un conto è giocare con Ildiz Largo e Mbangula, un conto è giocare con Nico Gonzalez e Francesco Conceição, secondo me, che hanno delle caratteristiche diverse che ti permettono di creare delle grandi occasioni da gol negli spazi stretti, perché questo pure va sottolineato. L'Inter sa difendersi bassa, ma magari, che ne so, butta il pallone dentro, quando trova un blocco basso ha più soluzioni oggi rispetto alla Juventus. Cioè, le soluzioni si possono trovare in maniera diversa.
Sì, è
Oggi la
chiaro.
Juventus sta mandando a memoria, sta digerendo uno stile di gioco e come se fosse a metà del guado. Quando parliamo di tempo per gli allenatori, ma Thiago Motta ha dato una grande identità alla squadra, ma non è ancora al
No,
100%,
anzi,
secondo me,
siamo
il
parecchi.
processo di mottizzazione della Juventus. Perché? Perché questa esasperazione, se vuoi anche, del possesso palla serve per far girare la palla deve girare più veloce,
certo.
Si deve prendere coscienza che questo è uno stile di gioco che funziona per poi andarci a mettere sopra l'istinto. Oggi la Juventus secondo me ancora non ragiona d'istinto.
Bravo, sono d'accordo, e poi soprattutto sul dare il tempo, soprattutto quando si costruisce, che si stanno costruendo le fondamenta, quindi se non costruisci, se non fai bene le fondamenta, tutto
poi
il resto
magari non si riesce nella costruzione.
Ah, certo, a maggior ragione, quindi, no? Quindi bisogna, infatti vedo un dialogo costante tra Giuntoli e Motta anche per cercare di trovare soluzioni alternative, perché si sta costruendo veramente dalle basi. Luca, grande, bella chiacchierata come sempre, un abbraccio grande.
A te, ciao ciao.